Buongiorno, è un bel pezzo che non ci vediamo, no? Forse tanti di voi non ci conoscono neanche. Oltre 6 anni fa eravamo qui a Montebelluna a servire in mezzo a voi, quindi è bello vedere alcuni volti familiari e anche volti nuovi, perché vuol dire che il Signore sta toccando le vite ancora, no? Però devo scusarmi per non aver fatto una visita prima, ma per chi capisce il ministero sa che la domenica mattina è molto difficile venire quando tu sei il pastore. E quindi anche Craig lo prendevo in giro l'altro ieri, 2 settimane fa, perché finalmente lui è venuto a predicare e siamo stati molto benedetti con lui e sua famiglia lì in chiesa a Treviso. E finalmente tocca a me. Mi ha chiesto prima, però non potevo venire. Oggi è il giorno che il Signore ha scelto, e siamo grati. Mia moglie è qui, Renata, ha nostri figli per cui avete pregato tanto negli anni passati. Sono qui. Grazie, ancora pregate. Fa bene. E vi ringraziamo per questo, perché cioè, quando veniamo qui, ovviamente un pezzo del nostro cuore rimane qui. E quindi è come tornare in famiglia dopo un viaggio lungo. Vi porto saluti da Treviso, tutti i fratelli che conoscete vi salutano. E se faccio pause oggi tra le frasi, non abbiate paura, perché io sono abituato a parlare con la traduzione. A Treviso facciamo tutto in 2 lingue, per cui faccio una frase, poi faccio una pausa, aspetto il traduttore, che è sempre nella mia testa anche oggi, non mi sono abituato a parlare con una lingua. Però voglio chiedervi, se avete una Bibbia, di andare con me in Marco, Vangelo di Marco, capitolo 5. Se non hai una Bibbia, hai bisogno, alza la mano, un usciere ti porterà una. Alza la mano alto. Cercherò di essere breve perché Fabio mi ha rubato tutto il tempo. Qui a questo punto del ministero di Gesù, la sua popolarità è molto alta. Aveva appena liberato l'indemoniato e adesso ha attraversato il mare di Galilea e appena tornato dall'altra riva, la folla lo segue, stanno cercando non tanto lui quanto un miracolo per la loro vita. E adesso vediamo 2 casi, 2 persone che vengono da una vita proprio diversa, cioè 2 estremi di vita. Un capo della sinagoga e una donna con un flusso di sangue che per 12 anni non ha trovato una guarigione. Però i loro bisogni, le loro esigenze, nonostante la diversità tra di loro, li portano sullo stesso sentiero fino a Gesù. E il loro approccio è proprio diverso. Ed è bello vedere come Gesù reagisce, come Dio opera in modi diversi. Quindi facciamo un salto in versetto 21, Marco 5. E quando Gesù passò nuovamente all'altra riva in barca, una grande folla si radunò intorno a lui ed egli se ne stava in riva al mare. Allora venne uno dei capi della sinagoga, di nome Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con molta insistenza, dicendo: «La mia figliola è agli estremi, vieni a imporre le mani affinché sia guarita e viva». Ed egli se ne andò con lui. Una grande folla lo seguiva, egli si stringeva egli si stringeva intorno. Quindi questo capo della sinagoga è una persona interessante, perché di solito questi capi avevano potere e influenza nella società, avevano una reputazione, soldi anche. E non solo questo, ma questo qui sembra essere lo stesso capo della sinagoga dove Gesù era prima, in Marco capitolo 3. Se ti ricordi, il resoconto, quando Gesù era andato nella sinagoga e lì c'era un uomo con la mano secca, che loro avevano messo lui lì come una trappola per intrappolare Gesù, per vedere se lui avrebbe guarito quest'uomo durante il sabato, che per loro era un lavoro vietato. Non puoi guarire durante il sabato, non puoi fare bene a un'altra persona se ci vuole lavoro. E quindi, se questo è lui, ci fa capire due cose molto interessanti. Innanzitutto, lui ha necessità, ed è questo momento di grande necessità che lo porta a Gesù, ma non solo questo, anche il fatto che Gesù, nonostante quello che il capo aveva fatto prima, Gesù va con lui, dimostra la misericordia, l'amore di Dio per una persona, perché il Signore non tiene rancore come noi. Amen. Signore, facci più come te, che possiamo perdonare in questo modo. Quindi lui è completamente disperato. Sua bambina di 12 anni sta non solo male, però sta per morire. Lui lo sa. E quindi, se lui è il capo della sinagoga dove Gesù aveva già guarito, lui sa bene che Gesù è in grado di farlo. Se non lo è, sicuramente avrà sentito parlare delle tante cose che Gesù già aveva fatto, soprattutto l'indemoniato della Gardera, si chiama? E quindi, avendo perso tutta la speranza, viene da lui e dice: Signore, aiutami. E io posso soltanto immaginare quanto disperato era. Genitori, voi sapete bene quanto preziosi sono i bambini. Nessun altro essere umano è in grado di farti impazzire in un momento e nell'altro momento strappare il cuore. Quando immagino la mia piccolina Matteo, se lei stesse per morire, cosa avrei fatto? Cosa farei per lei per salvarla? L'altro ieri mi ha fatto sciogliere il cuore quando Renata è venuta a casa con le spese. Ha comprato un nuovo tubo di dentifricio, Winnie the Pooh. E lei, quando l'ha visto, l'ha preso, l'abbracciava e tramite un sorriso diceva: l'hai comprato, Winnie the Pooh, nuovo dentifricio, l'hai comprato. Dicevo: oh Signore, che semplicità. Puoi immaginare di essere così soddisfatto con dentifricio? No, i bambini sono proprio un dono da Dio. E quindi io sarei tanto, tanto disperato. Fa vedere che il Signore molte volte usa le cose difficili, le difficoltà, quei momenti di assoluta necessità per portare un'anima a sé, a Dio, alla salvezza, alla conoscenza di Gesù. Quante volte succede proprio così? Dio usa la difficoltà per raggiungere i non credenti. Era John Newton che ha scritto Stupenda Grazia, che durante un naufragio ha gridato al Signore: salvami Signore, io mi dedicherò la mia vita a te. Ma non solo i non credenti, Dio usa la difficoltà anche nella nostra vita, no? Quando le cose vanno troppo liscio, facilmente il cuore si allontana da Lui. Dici: tanto non devo pregare, le cose vanno bene. E magari non facciamo più attenzione alle cose spirituali. Però appena tragedia colpisce, cosa succede? Ci sveglia, ci fa tornare di lui, da lui di nuovo, e cerchiamo da lui una scintilla per riaccendere quella fiamma dentro di noi che magari si spegneva. Molte volte il Signore usa le difficoltà proprio per questo, per farci crescere, per insegnarci altre cose di lui e di noi. Quest'uomo era completamente rotto. Vediamo che lui si getta a terra, si inginocchia, in umiltà comincia a supplicare, e questo si può dire è una specie di preghiera, no? Perché sta parlando al Signore: Signore, aiutami, guarisci, salva la mia figlia, mia bambina, il mio tesoro. E ci fa vedere una passione veramente forte nella intercessione. Ci fa capire che questo uomo, questo capo, che magari prima di questo momento non aveva mai pensato di avere bisogno di un'altra persona, ci fa vedere che lui sa apprezzare ciò che il Signore può fare quando nessun'altra soluzione c'è. E lui viene, intercede con passione. Questo per noi, amici, è una lezione, perché la intercessione è una cosa preziosa. Abbiamo sentito prima del culto Davide che ha detto: chi sa l'importanza della preghiera, che venga a pregare. Molte volte i cristiani non apprezzano la preghiera. E innanzitutto la preghiera è soltanto una comunicazione nel rapporto col Signore. E se ami il Signore, se cammini con Lui, perché non vorresti comunicare con Lui? È proprio la circolazione del sangue per ogni rapporto, la comunicazione. Puoi immaginare vivere con tua moglie o con tuo marito o chiunque e non parlare mai? Che profondità di rapporto avresti? Sarebbe tanto superficiale. Ma non solo questo, Dio ha scelto che la preghiera sia il veicolo, il mezzo tramite il quale opera in questo mondo. È un privilegio ed è una responsabilità. Quando servivo nella chiesa a New Jersey anni fa, ormai non so quanti anni sono, magari 11-12 anni fa che questo è successo, ogni domenica, una volta al mese, domenica sera si faceva una riunione di preghiera in chiesa. E questa una famiglia era venuta, io stavo vicino all'ingresso e ho sentito dire dalla moglie: ah, è la preghiera stasera. Il marito ha detto: ma io non lo sapevo. E cosa ha detto lei? Prendi i bambini, andiamocene, andiamo a casa. Ha detto: signora, ma questo è il concetto della preghiera. Però sai cosa? Lei ha detto, ha pronunciato quello che tanti cristiani pensano, ma magari non dicono. La preghiera, oh. Invece qui vediamo quello che la preghiera fa. Innanzitutto ci porta a Gesù e permette a Gesù di lavorare, di operare per la nostra vita, nella nostra vita. E quindi quest'uomo, quando Gesù partì con lui, non so che sollievo avrà sentito. Ah, adesso c'è speranza. Gesù è così grazioso, così misericordioso. Mi piace l'immagine che mi dà qui dal cuore di Dio verso lo spirito contrito, come Isaia dice. Dio dice: io sono l'Altissimo che dimora nel luogo altissimo, e anche con lo spirito umile, lo spirito contrito. Anche se questo capo aveva pianificato quella trappola contro Gesù, adesso che viene da lui, Gesù dice: va bene, vengo con te. Non tengo una lista di offesi che hai fatto, meno male che Dio è così con noi. Che misericordia, che grazioso amore. E noi avremo, sai, tante occasioni per seguire questo esempio che Lui ci presenta. Finché noi siamo in questi corpi umani, io farò cose che ti danno fastidio. Ma non quanto tu farai cose che danno fastidio a me, no? E quindi dobbiamo essere come Gesù qui, offrire misericordia. La misericordia è una cosa che noi vogliamo dagli altri, ce lo aspettiamo, però quando tocca a noi darlo, molte volte non lo vogliamo dare. Vogliamo la giustizia perché lui o lei ha sbagliato, ha fatto un torto a me. Sarebbe stata meglio una torta. Che il Signore ci rendi più come Lui. Poi, mentre Gesù sta andando, partendo con quest'uomo, la seconda persona, questa donna, viene, anche lei, disperata. Vediamo dal versetto 25 a 34. Ora, una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte dei parecchi medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alla sua spalle e toccò il suo vestito, poiché diceva: se solo tocco le sue vesti, sarò guarita. Immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. A proposito, male qui, nel greco è una parola che vuol dire tortura, quindi veramente una sofferenza grande, molto grande. Ma subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla, disse: chi mi ha toccato i vestiti? E i suoi discepoli gli dissero: ma non vedi che la folla ti stringe da ogni parte e tu dici: chi mi ha toccato? Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: figliola, la tua fede ti ha guarita. Va in pace e sii guarita dal tuo male. Bello. Questa donna, come il capo della sinagoga, aveva un gran bisogno. 12 anni col flusso di sangue. Secondo la legge levitica, lei sarebbe stata immonda. Doveva essere isolata, separata dalla società finché c'era sangue. Non poteva partecipare alla vita al pieno, non poteva andare nella sinagoga, non poteva andare nel tempio. Non poteva neanche toccare i suoi amati, la sua famiglia, perché se no rendeva anche loro impuri, sporchi. E quindi non posso neanche immaginare come era per lei. E sai che toccando Gesù, secondo la legge, avrebbe fatto anche lui impuro. Però Gesù non ha mai avuto paura di questo. Quando ha guarito l'uomo lebbroso, lui non si annoiava, non era disturbato, ha detto: chi mi ha toccato? E ovviamente lui sapeva, lui disse questo per chiamarla avanti. Io credo perché lui vuole far vedere alla folla ciò che vera fede può ottenere, vera fede posta in lui, cosa può fare. E quindi la chiama avanti. Questa signora, pensando al suo passato, non puoi avere meno di compassione per lei. 12 anni non solo di questa malattia, ma non ha soldi neanche. Perché? Perché li ha spesi per falsi dottori. Qualcuno di voi è mai stato da un dottore falso? Alza la mano, se sì. Sì, ok. Molte volte li vediamo, strisce la notizia, no? È incredibile quello che esiste in questo paese. Ma non è solo qui, è in tutto il mondo. Questi dottori che autodichiarano di essere dottori. Mentre vivevo nella Serbia, avevo questo problema con la pelle intorno agli occhi, era abbastanza rosso, e quindi non so chi mi ha riferito quest'uomo, ma sono andato a vederlo, e lui faceva delle domande, diceva, ma pizzica quello che senti? Ho detto sì, e lui fa, ecco, è quello, sai cosa hai preso? Ho detto no. Ha detto, è un insetto che ti ha morso, allora non devi lavarti per 18 giorni. Ho detto, cosa? Non devo lavarmi? No, perché l'acqua fornisce il problema, aumenta il problema. E se questo insetto ha acqua, il problema si espande. Cosa devo dire? Lui è il dottore. Ho guardato mia moglie e ho detto, ok honey, vedremo quanto mi ami adesso. 18 giorni, niente sapone, niente acqua. Ho dormito fuori dal campo, no? Come dopo 18 giorni era peggio. Non è cambiato niente. Quando sono andato negli Stati Uniti ho raccontato questo a un dottore per la pelle e lui si è messo a ridere, ha detto ma che insetto, non mi ricordo come si chiama la cosa, però solo un'irritazione alla pelle. Però ho detto io posso capire, ma immaginare 12 anni di questo, non solo, ma spendere tutti i tuoi soldi, quindi adesso non hai neanche speranze di trovare il giusto dottore, perché non hai comunque i soldi per pagarlo. E quindi lei, sanguinando anche in quel momento quando si spingeva tra la folla, dicendo dentro di sé, solo un altro po' e raggiungerò Gesù. Magari lo toccassi, potrò essere guarita. Ed è successo. E sai cosa interessante qui? Questo tocco che lei aveva era diverso dalla folla. Anche i discepoli erano coscienti del fatto che la folla toccava Gesù. Loro dicono, ma Signore, cos'hai? Non capisci che la folla che spinge, che stringe intorno a te, ti sta toccando e tu hai chiesto chi mi ha toccato? Era un tocco diverso. Il loro tocco era un spingere, no? Il tocco di questa donna era un tocco di fede che raggiungeva, disperata. E il Signore l'ha guarita. La cosa bella è che lei, anche avendo magari una teologia scorretta, una fede un po' storta, il Signore non ha messo importanza su questo fatto, perché in quei giorni si pensava toccare il vestito di un rabbino portava potere, quindi potevi essere guarito. Però questo non importa per il Signore. Come lei, anche noi quando veniamo al Signore per la prima volta non capiamo tante cose. E io, dopo aver studiato la Bibbia per anni, posso dire ancora non capisco tante cose. E sono convinto che, nonostante quanto cerchiamo di avere più comprensione del Signore, in questa vita la nostra teologia non sarà mai perfetta. Meno male il Signore non dà importanza a questo fatto quando c'è vera e sincera fede coinvolta. Lui onora questa fede che è imperfetta, però è genuina. E non solo questo, ma è posta in Gesù. Questa è la chiave. Tu puoi avere quanta fede vuoi negli elefanti volanti, ma non esistono. Devi avere fede in Gesù. E allora questo fa la differenza. E quindi la sua fede ha arrestato l'attenzione di Gesù. Lui si rivolge a lei avendo sentito questo potere, non solo sentito ma anche consentito a questo potere di uscire da lui, e vuole fare esempio della sua fede davanti alla folla. Perché guarda, puoi essere nella folla che stringe intorno a Gesù senza mai avere vera fede in lui. E solo il Signore sa chi lo è, chi ha vera fede. Puoi venire in chiesa come stamattina, essere parte del gruppo grande, ma il Signore vede il cuore. E Iona apprezza vera fede. E quindi lei, la sua reazione dopo essere stata toccata in questo modo, io la immagino congelata lì, incapace di muoversi. È successo dopo tutti questi anni. Finalmente sono guarita. E secondo me, magari lei rifletteva anche sul fatto che prima lei voleva la guarigione, però adesso, dopo essere stata toccata da Gesù, perché guarda, quando noi cerchiamo di toccare Lui, Lui ci tocca. Quando la nostra vita viene toccata, non vogliamo andare via. Vogliamo stare con Lui. Magari prima cercava la guarigione, adesso cerca il guaritore. E sta lì a riflettere su tutto questo, magari in un attimo la sua vita passa davanti ai suoi occhi e aspetta. E Gesù dice, vieni, vieni qui. Quello che lei sente alla fine per me è parimenti una benedizione grande per lei. Non solo è guarita, ma lei sente queste parole: figliola, la tua fede ti ha guarita, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Figliola, vai in pace. Che bel esempio di ciò che il Signore vuole per tutti noi. Che noi siamo Suoi figlioli in pace con Lui, con la vita trasformata. Amen. Questo è il cuore di Dio per noi. E Lui la mette lì davanti a tutti e fa questa conversazione con lei, in modo che tutti lo sentono, e in un certo senso fa testimoniare davanti a loro: sì, Signore, sono stato io. E questo è buono, sai? Anche noi, quando il Signore ci tocca, facciamo tanto bene testimoniare, dare testimonianza che il Signore mi ha toccato la vita. Questo ci fa crescere, questo ci rinfornisce, rifortifica la fede. Poi, subito dopo questo, vediamo cosa succede in versetto 35 e finiamo qui. Mentre egli stava ancora parlando, vennero alcuni dalla casa del capo della sinagoga dicendo: la tua figlia è morta. Perché importuni ancora il maestro? Ma Gesù, appena inteso ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, credi solamente. E non permise che alcuno lo seguisse in fuori di Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. E giunto a casa il capo della sinagoga, vide un gran trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Ed entrato disse loro: perché fate tanto chiasso e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. E quelli lo deridevano, ma egli, messili tutti fuori, prese con sé il padre, la madre della fanciulla e coloro che erano con lui, ed entrò là dove giaceva la fanciulla. Quindi prese la fanciulla per mano e le disse: Talita cumi, che tradotto vuol dire: fanciulla, ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Ella aveva infatti 12 anni ed essi furono presi da un grande stupore. Aggiungerei anche gioia. Ma egli comandò loro con fermezza che nessuno lo venisse a sapere. Poi ordinò che si desse da mangiare alla fanciulla. Quindi adesso vediamo delle voci intorno a Jairo. C'era la voce di Gesù che gli diceva: non temere, solo credi. Poi le voci dei messaggeri dicendo: non giova più, non serve niente a far venire Gesù, è troppo tardi. Interessante, perché qui i messaggeri per me sono un esempio del nemico, no? Appena tu parti col Signore, quando Lui vuole fare qualcosa, tu sei a quel punto di fede, vera fede in Lui, e cominci a camminare con Lui al traguardo, le voci arrivano e dicono: non serve niente, lascialo stare, è troppo tardi. Io ho sentito queste voci nella mia vita, anche da mia famiglia, a volte dai amici. Un amico usa quello che può usare per scoraggiare, per fermare, distruggere la nostra fede, speranza, gioia, pace. Gesù dice: ignoralo, credi, aspetta e vedrai la mia gloria, vedrai la risposta. E lui porta con sé Giacomo, Giovanni, Pietro. Molte volte vediamo questi versetti che includono loro tre e pensiamo: ah, ma loro erano speciali, Gesù li portava dappertutto con sé. Secondo me era per tenere d'occhio loro tre, perché Pietro avrebbe potuto togliere un orecchio, Giovanni e Giacomo avrebbero chiamati giù dai cieli fuoco, no? Chissà i motivi del Signore. E poi vediamo questi che piangevano, che in quei giorni molte volte erano impiegati per aumentare le emozioni della perdita della vita. È interessante come da un momento all'altro loro cambiano in questo pianto cambia in risata, e dicono: ma chi sta scherzando, Gesù? Lei è morta. E quindi lui li butta fuori. Non c'è posto qui per la mancanza di fede. Quando il Signore vuole operare, li caccia fuori e con una parola dice: alzati, con una parola dà la vita, perché lui è la risurrezione, come Giovanni dice. Però quello che mi colpisce anche è il fatto che subito dopo dice: dalle da mangiare. Secondo me Gesù aveva sangue italiano. Il mangiare fa sempre bene, no? Ogni volta che sentivo mia madre anni fa, dopo aver lasciato la casa: ma stai mangiando? Cosa hai mangiato oggi? Le radici italiane. No, però fa un esempio anche bello, che quando c'è novità di vita bisogna mangiare, no? Spiritualmente anche, come noi. Quando siamo risorti nello spirito, rigenerati, bisogna mangiare. Il Signore ci tocca la vita, ma dobbiamo mangiare, nutrirci della Sua parola. E poi finisce la storia. E qui vedo due estremi, però in tanti sensi vedo me stesso in tutti e due. Magari tu sei come Jairo, che tempo fa qualcosa di bello è entrata nella tua vita, magari un matrimonio, un ministero che il Signore ti ha dato, e col passare del tempo sembra che stia morendo adesso. Non ascoltare quelle voci che ti dicono: perché importuni il Signore? Lascialo stare, è troppo tardi. Sappi che con il Signore c'è sempre speranza. Aspetta e vedrai la sua gloria. O forse sei come quella donna, che le cose andavano benissimo fino a 12 anni fa, qualche tempo fa. Poi all'improvviso qualcosa è successo e stai trascinando questo problema, questa ferita, questo flusso di sangue. E non sai, hai provato tutto ma non va via. Sappi che il Signore può guarirti, può rinnovare la tua vita. Molte volte nei rapporti siamo come questa donna, qualcuno ci ferisce e non sappiamo come guarire la ferita, non sappiamo come fermare questo flusso di sangue. E quindi diventiamo isolati, non riusciamo più a partecipare al pieno nella vita. I rapporti soffrono intorno a noi, con noi. Il Signore vuole guarirti di questo. Tu hai la fede di stendere la tua mano, toccarlo, in modo che Lui possa toccare te. Questa è la questione. Sai, tu dovrai fare come queste due persone, contro la folla, spingere. La folla per me, vedo qui un esempio del mondo. Tutto quello che impedisce che tu arrivi al Signore, quello che vuole fermarti dal raggiungerlo, devi spingere avanti, devi perseverare per toccarlo. Il Signore può portare vite dove c'era una volta morte. Il Signore può restaurare la vita. Solo Lui può farlo. Nessun dottore, nessun amico al di fuori di Gesù. Amen. Finiamo qui. Voglio chiedere agli anziani di essere disponibili qui avanti. Se tu pensi di voler pregare con loro, magari il Signore ti ha parlato di qualcosa qui, vuoi portarlo a Lui, vieni a pregare con gli anziani, saremo qui durante, Egine ci conduce nella lode, aspetta e vedrai la gloria del Signore. Dio vi benedica, vi ringrazio per averci accolti oggi. E aspetto per avere comunione con voi dopo culto, stare insieme un po'. Preghiamo. Signore, grazie di nuovo per questo giorno, per averci portati in questo luogo. Signore, perché tu ci ami così tanto, perché tu sei grazioso verso di noi, misericordioso. Ti ringraziamo per la tua compassione, per il tuo perdono. Che tu, Signore, non rigetti nessuno che viene davanti a te in umiltà, con uno spirito contrito. E Signore, noi vogliamo essere così questa mattina. Stare davanti a te in umiltà. E ti prego, Signore, per chiunque qui abbia qualcosa che ha bisogno di guarigione, Signore, sia fisica che spirituale. Nessuno deve vivere più isolato, separato. Fa un'opera, Signore, in noi. Fa un'opera attraverso di noi. Ti benediciamo, ti glorifichiamo e chiediamo ogni cosa nel prezioso nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.